Vogliamo leggere dal capitolo 12 del Vangelo secondo Marco, dal 18 al 27. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se il fratello di uno muore e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò figli. Il secondo la prese, morì senza lasciare discendenti. Così il terzo. I sette non lasciarono discendenti. Infine, dopo tutti loro, morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di quale dei sette sarà ella moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù disse loro: non errate voi proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi errate di morte. Domenica scorsa abbiamo già considerato in linea generale quali fossero le basi filosofiche, la teologia e poi anche le implicazioni pratiche del sistema di pensiero dei Sadducei. Abbiamo notato che, sebbene potevano apparire come dei conservatori, cioè persone che avevano una dottrina dell'autorità tradizionale, nel senso che credevano che l'unica autorità era la Torah, la legge, solo la scrittura, però in realtà erano considerati degli immorali, dei lassisti, perché non osservavano tutte le regole e le regolucce che i farisei invece attribuivano a una tradizione orale di uguale autorità rispetto alla scrittura. Erano anche dei naturalisti, cioè affermavano che è vero ed è reale solo ciò che si vede, ciò che si tocca, ciò che i nostri sensi riescono ad avvertire. E abbiamo anche osservato, e vi ho spiegato diffusamente, come questi Sadducei, sottolineando oltremodo la responsabilità umana, giungevano a negare del tutto l'ordine, la finalità nell'universo, la dottrina della provvidenza di Dio, e quindi in pratica, pur dicendo di essere dei credenti, diventavano atei, cioè non ammettendo che questo mondo era governato, è governato da un Dio che ha stabilito fin dal principio la fine e che le cose vanno nel modo in cui devono necessariamente andare. Ecco, queste persone si mettevano sulla stessa posizione di coloro che dicono che non esiste alcun Dio, praticamente. Oggi però, non voglio ripetere la predica di domenica scorsa, considereremo la loro domanda e il modo in cui il Signore Gesù Cristo rispose. Si tratta di una questione molto rilevante per noi che viviamo a stretto contatto con persone che allo stesso modo dei Sadducei si oppongono per principio o in pratica alle verità peculiari del cristianesimo. Qual è la loro domanda? L'abbiamo letta. Presentano un passo dell'Antico Testamento, Deuteronomio 25:5, un precetto che Mosè aveva dato, e poi una situazione, non sappiamo se reale o ipotetica, e parlano e chiedono al Signore: allora, questi sette fratelli che sono stati tutti sposati alla stessa donna, quando risusciteranno tutti e otto, come sarà composta questa famiglia? Di chi sarà moglie? Era una domanda, come vi ho fatto osservare domenica scorsa, maligna, capziosa, perché cercavano in questo modo di mettere in crisi l'insegnamento di Gesù, mettere in ridicolo la sua stessa persona. Gesù aveva parlato della vita oltre la vita, aveva parlato della risurrezione. E quindi volevano tacciarlo praticamente. Immagino che il loro obiettivo era quello di tacciare Gesù, che la sua dottrina era una dottrina carnale, che non era spirituale sufficientemente. Insomma, volevano dire: tu insegni la risurrezione e questa risurrezione ha una implicazione che è assolutamente di confusione. Nella risurrezione come saranno composte le famiglie? Che genere di associazioni ci saranno? Non è possibile una tale assurdità. Quindi vanno da Gesù, fanno finta di credere alla risurrezione e avrebbero voluto mostrare che se i morti recuperano una esistenza consapevole e addirittura anche un corpo materiale, questo avrebbe creato delle assurde difficoltà. E quindi, siccome questo non è possibile, bisognerebbe abbandonare del tutto la credenza nella risurrezione. Ora, vedete, il fatto che ci siano persone che a quell'epoca non credessero alla risurrezione ci fa capire che gli uomini non è che siano molto diversi ancora oggi. Quanta gente oggi pone in dubbio la possibilità della risurrezione? Magari non mettono in dubbio la possibilità di una vita oltre la vita. Ma la risurrezione, cioè il fatto che il corpo di persone morte anche centinaia o migliaia di anni fa, divorate da bestie o da pesci, se è successo, se sono morte in mare, o completamente polverizzate, annullate, o disgregate negli atomi più piccoli, debbano e possano ritornare in vita. Abbiamo anche l'obiezione dei testimoni di Geova, i quali credono che l'anima dell'uomo è nel sangue, e quindi anche negli organi, e quindi non si può... È illogico dare il sangue, perché significherebbe dare una parte della propria anima o del proprio corpo, e alcuni fanno questi ragionamenti, ma insomma, se noi diamo parte dei nostri organi a un'altra persona, poi alla risurrezione come sarà combinata la situazione? Questi organi, questo corpo come si ricomporrà? Sono domande, permettetemi di dire, stupide. Se si considera chi è Dio, Dio può creare dal nulla e può ricomporre perfettamente i corpi come egli vuole, utilizzando il materiale che vuole. Noi oggi scopriamo il codice genetico, è una scoperta relativamente giovane. Bene. Dio conosce tutti i segreti intorno al codice genetico. Gli uomini oggi scoprono che da nucleo di alcune cellule è possibile costituire e creare praticamente una copia esatta di una persona o di un animale, i famosi temi sulla clonazione. A Dio non manca né la sapienza né la potenza per risuscitare i corpi. Domande che non hanno senso. Sono queste obiezioni ad essere assurde, e lo sono perché il ragionamento che sta alla base richiede la presenza di un elemento che Gesù non aveva mai insegnato. Qual era il problema di fondo nella logica dei sadducei? Semplicemente loro pensavano che la vita futura era esattamente come quella presente, cioè un mondo come quello che abbiamo noi, o una famiglia come quella che c'è adesso su questa terra, le relazioni attuali, seppure perfezionate, si sarebbero ristabilite esattamente come sono adesso. Insomma, queste persone comprendevano in modo molto superficiale l'insegnamento di Gesù e quindi ponevano le domande sbagliate. Ma che cosa risponde Gesù? Questo è quello che ci interessa. Ecco, queste persone erano persone orgogliose ed ignoranti, e non è difficile rispondere a persone orgogliose e ignoranti, soltanto ci vuole un po' di coraggio. E Gesù risponde, non è difficile per lui, non dovrebbe esserlo neanche per noi. Come? Prima di tutto Gesù afferma l'esistenza di una antitesi, di una contrapposizione. E l'affronta. Cioè qui Gesù non cerca di conciliare posizioni diverse. Vedete, al tempo di Gesù e anche per noi fino a qualche decennio fa, era perfettamente normale ragionare in termini di vero o sbagliato, giusto o sbagliato, vero o falso. Oggi si tende a non ragionare più in questi termini. Tutti hanno ragione o una parte di ragione, anche se tutti dicono tutto è il contrario di tutto. Hanno ragione i bianchi, hanno ragione i neri, hanno ragione i rossi, hanno ragione i verdi, hanno ragione i gialli, o perlomeno tutti quanti hanno una parte di ragione. E dovremmo imparare a metterci d'accordo, così tutte le nostre piccole parti di verità compongono alla fine la verità. Questa è l'opinione comune. Però al tempo di Gesù e anche fino a pochi decenni addietro continuava a vigere una logica che è rigorosa e che non può essere smentita, che se A è diverso da B, A, un'altra proposizione, A uguale a B, è falsa. Se A è diverso da B, se io dico che A è uguale a B, questa seconda proposizione necessariamente è falsa. E Gesù infatti afferma che questi sadducei sbagliavano. Gesù dice, si attiene a questo concetto e dice: voi errate di molto. Gesù affronta la contrapposizione. Cioè, Gesù vive, e la concezione della realtà, della verità per Gesù, è tale che ci sono cose vere e ci sono cose false. Ci sono persone che dicono il giusto e ci sono persone che dicono ciò che è sbagliato. Noi oggi, nel mondo in cui viviamo, contrariamente a ogni logica, viviamo in un mondo in cui questa distinzione è stata assolutamente eliminata, soprattutto nelle questioni teoriche e principalmente religiose. Leggevo oggi di una legge che per grazia di Dio in Inghilterra non è passata per un solo voto, a favore, una legge non è passata, e questa legge riguardava la impossibilità, se fosse passata, per chiunque dire Gesù Cristo è l'unico salvatore, sarebbe stata un crimine e sarebbe stato soggetto a fare fino a 7 anni di galera. c'è stata una grande mobilitazione di cristiani e alla fine, anche perché il primo ministro Blair non ha votato, questa legge non è passata per un solo voto a favore. Ancora oggi in Inghilterra, non so per quanto tempo ancora, ma ancora oggi in Inghilterra si può dire che Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Se questa legge non fosse passata, non potevano più dirlo senza rischiare la galera. Stiamo andando in questa direzione in cui non ci si può neanche a livello teorico affermare che c'è una cosa vera e che altre sono false? Gesù afferma, voi errate di molto. Probabilmente oggi arresterebbero Gesù. E non è una novità. Insomma, Gesù non fugge né evita lo scontro. In altri termini, Gesù si lancia nello scontro e spiega e corregge. Ora, le motivazioni per uno che va alla guerra possono essere svariate, ma bisogna comprendere che evitare lo scontro, che evitare il confronto, che non affrontare non affermare le proprie convinzioni significa o che non si è veramente convinti delle proprie idee, oppure è una forma di egoismo crudele, orgoglioso, del tutto estraneo al cristianesimo. Gesù sa che queste persone sbagliano e glielo dice. Noi a volte sappiamo che le persone sbagliano, non glielo diciamo per paura di scontrarci con queste persone. Gesù afferma che c'è una verità e che tutto quello che è contrario o diverso dalla verità è menzogna ed è errore. Bisogna sostenere le controversie nel modo giusto e per le ragioni giuste. Gesù non fugge la controversia. Ci sono sempre stati tra gli uomini e perfino tra i cristiani persone che non vorrebbero mai discutere, che vogliono dare ragione a tutti, che non vogliono, che dicono no, ma per quale ragione? Sì, va bene, in fondo c'è una cosa, una parte di buono e di verità. Gesù non fa così. Gesù dice, voi sbagliate molto. La prima cosa che la risposta di Cristo ci rivela è che Cristo aveva queste categorie, verità, vero, falso, giusto, sbagliato. Secondo, il Signore demolisce i ragionamenti sbagliati. Lui è misericordioso e infatti risponde con misericordia a questi sadducei, ma il fatto che Gesù sia misericordioso, benigno, gentile, che risponde con grazia, che dà conto della speranza che era in lui e della verità, il fatto che lui fosse misericordioso non significa che era tenero, che non affondasse i suoi colpi. E a volte ciò è necessario se si vogliono ottenere i migliori risultati. Gesù, prima di costruire, deve distruggere, demolire il castello di menzogne dei suoi oppositori. Stasera parleremo ancora del ministero che Dio aveva affidato a Geremia, di distruggere, di abbattere, prima di costruire. È qualcosa che Gesù fa con questi sadducei. Demolisce cosa? Prima di tutto la falsa fiducia e la loro presunzione. Voi pensate di essere credenti, di conoscere le scritture, di conoscere Dio? Gesù dice, voi non conoscete né le scritture e nemmeno la potenza di Dio. Queste persone pensavano di conoscere la Bibbia, erano lettori della Bibbia, erano persone religiose. Erano persone coinvolte nel governo di Israele, erano i religiosi del tempo. Si può essere religiosi, si può leggere la Bibbia per anni e anni e non capire nulla e non conoscere Dio. Voi errate, Gesù dice, perché non conoscete le scritture. Vuol dire che questi non l'avevano mai lette? No, tanto è vero che citano le scritture. Non era il fatto che non le avessero mai lette, era il fatto che non le capivano. Il loro errore di fondo era la loro presunzione, era la loro falsa fiducia. Erano lettori della scrittura, non conoscevano però il senso, il significato della scrittura, i loro presupposti, il modo in cui si accostavano a leggere la Bibbia. Era sbagliato, impediva loro di vedere ciò che invece era chiaro, palese per gli altri. Attenzione, attenzione. Noi tutti abbiamo fatto, che abbiamo conosciuto Cristo, la cui vita è stata trasformata da Cristo. Abbiamo fatto questa esperienza. Che magari ci sono stati alcuni tra di noi che per tanto tempo hanno ascoltato la Bibbia, l'hanno magari letta, però c'è stato un momento in cui quel libro ha cominciato ad avere una nuova luce, un nuovo significato. E che mentre prima di allora non riuscivamo a penetrarne il senso, improvvisamente, almeno certe parti di quella della Bibbia cominciarono a diventare chiare e dicevamo e abbiamo detto, ma come è possibile che ci siano persone che leggono questo stesso passo della Bibbia e capiscono tutta un'altra cosa? Il salmista pregava, Signore, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Il problema non è tanto nella legge o nella parola, il problema è nei nostri occhi. Ricordate quando Gesù si avvicinò a quei due sulla via d'Emmaus che si lamentavano, noi speravamo che era lui che avrebbe liberato Israele e cominciando dall'inizio, da Mosè, i salmi, i libri storici, gli spiegò tutte le scritture. Gli spiegò le scritture. Aprì il loro cuore, aprì i loro occhi, aprì la loro mente. Ecco, il problema dei Sadducei era proprio questo. C'erano dei pregiudizi, degli insegnamenti magari che avevano ricevuto. Magari anche perfino questa cecità naturale dell'uomo che impediva loro di capire la scrittura, di capire la Bibbia. Voi non conoscete la scrittura, avete voglia di leggerla, per dirla alla siciliana, ma non potrete leggerla e rileggerla, ma non capirete mai nulla. Perché i vostri pregiudizi, i vostri presupposti sono quelli sbagliati. E questi Gesù li distrugge. Non conoscete la scrittura, non conoscete Dio, siete separati da Dio. La vostra condizione morale davanti a Dio è di alienazione, non potete vedere quindi quello che è chiaro per altri. E poi distrugge anche le loro false opinioni intorno alla vita futura. Queste persone avevano anche delle idee sbagliate intorno alla condizione futura dei morti. Gesù spiega che quando si muore e quando poi si risuscita, c'è continuità e discontinuità. Anche noi oggi, adesso lo vedremo un po' meglio che cosa significa, quando vediamo che Gesù dà il suo insegnamento costruttivo. Anche noi oggi abbiamo tante idee sbagliate, ci sono tanti che hanno tante idee sbagliate intorno al futuro e soprattutto la vita futura. Quanti film circolano in giro che parlano per esempio di alcune persone che sono morte, che cercano di rimettersi in contatto con i vivi, oppure le stesse idee intorno al purgatorio, che dopo la morte ci sarebbe questo luogo di tormenti relativi, molto con grande gratitudine qualche tempo fa abbiamo saputo che il limbo è stato abolito. Speriamo che un giorno o l'altro gli si aprano gli occhi anche a coloro che continuano a credere che esiste il purgatorio, e un giorno per decreto demoliscono il purgatorio. Loro l'hanno costruito, speriamo che un giorno lo demoliscano. La Bibbia non parla del purgatorio. Ma tante idee sbagliate. Alcuni, per esempio, pensano che dopo la morte, e questo è quello che sentiamo dire dai testimoni di Geova, questo è quello che sentiamo dire anche da avventisti, che dopo la morte l'anima dorme, vive in uno stato di sonno. Il termine tecnico teologico è psicopannichia, il sonno dell'anima, fino a quando non ci sarà la risurrezione. Paolo diceva: per me essere assente dal corpo non significa dormire, ma essere presente col Signore, che è cosa di gran lunga migliore. I sadducei avevano tutte queste idee strane, magari diverse da queste, intorno al mondo futuro. Ma perché? Perché è un mondo misterioso. È effettivamente un mondo misterioso. E qualunque speculazione intorno al futuro, che non sia basata sulla Scrittura, ci porterebbe costantemente fuori strada. Eppure Gesù ci ha dato delle rivelazioni intorno a cosa accade dopo la morte. Per esempio, nella storia, nella parabola del ricco e di Lazzaro, vediamo chiaramente che dopo la morte c'è una esistenza cosciente. Vediamo chiaramente che dopo la morte chi vive per se stesso soltanto, senza pensare a Dio, è già tormentato, mentre i diletti del Signore sono già consolati. Gesù ci ha dato una rivelazione, ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Oggi sappiamo molto di più intorno allo stato futuro. Tanti errori intorno alla risurrezione, la negazione della risurrezione, oppure la dottrina dell'annichilimento. Gesù distrugge gli errori e Gesù costruisce. Cosa? Come? Voglio farvi notare questo, perché questa è la parte più importante. Gesù costruisce e spiega, prima di tutto, la natura di Dio a queste persone. Voi non conoscete né le Scritture né la potenza di Dio, dice Gesù. Quindi non conoscete la sua infinità, la sua infinita potenza. C'è qualcosa che è troppo difficile per il Signore? Voi dite che i morti non possono risuscitare, non conoscete quanto Dio è potente. Dio risusciterà Cristo, e come Cristo è risuscitato, Dio risusciterà tutti quelli che sono uniti a Cristo, la potenza di Dio. I morti risuscitano. Voi non la conoscete. Quindi Gesù prima di tutto corregge l'opinione sbagliata intorno a Dio di queste persone. Voi non conoscete che Dio è un essere infinito, di infinita potenza. E poi Gesù corregge l'errore che queste persone avevano intorno alla personalità di Dio. Dio è onnipotente, infinito nel potere, per questa ragione può risuscitare i morti, ma è anche un Dio personale. Che cosa significa un Dio personale? Chi è una persona? Cos'è una persona? Una persona è un essere che è dotato di volontà, di sentimenti. Una persona è un essere che parla, no? Noi non diremmo mai che un cane è una persona. Non diremmo mai che una pianta è una persona. Essere persona non significa semplicemente l'esistenza fisica. Essere persona ha a che fare con la volontà, con la espressione anche della propria natura, con la consapevolezza di sé. No? Dio in questo senso è una persona. E qui Gesù parla della personalità di Dio. quando per esempio, leggendo un po' più avanti, non avete letto, Gesù dice, quanto ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò, dicendo io sono? Qui Gesù sta insegnando una verità fondamentale e importante. Dio non è soltanto un essere infinito, onnipotente, ma impersonale, astratto. Egli è un essere dotato di una volontà, un essere che parla, un essere che si rivela agli uomini. Ha parlato a Mosè, ha detto io sono, è una persona. Dio, come direbbe Francis Schaeffer, Dio è là, non è tutto e nulla, Dio è là, è una persona, è colui che ci ha creati come persone, capaci di intelligenza, di parlare, di avere consapevolezza e coscienza di noi stessi, dotati di un senso morale, di un senso del bello, della bellezza. E hanno un pensiero sul futuro, sull'eternità. Dio ha messo nel cuore degli uomini il pensiero dell'eternità. Questi sadducei, perfino nella loro negazione della risurrezione, in qualche modo stavano dimostrando che il fatto stesso che si ponevano il problema significava che nella loro stessa natura c'è qualcosa che può andare ben al di là, che va ben al di là della contingenza, dell'immediato futuro. Un cane non vi farà domande sulla risurrezione. Ma il cane pensa al futuro quando si nasconde l'osso o il pane sotto la terra, sì? Ma non si pone i problemi se esiste o no la risurrezione. E i sadducei, con il fatto stesso che erano così emotivamente e intellettualmente coinvolti nel cercare di negare la risurrezione, dimostravano che avevano una natura intellettuale, morale. Questi stessi sadducei dimostravano che avevano il senso del giusto e dello sbagliato, perché si ponevano il problema se una donna è stata sposata con 7 mariti, allora non è giusto per una donna avere 7 mariti. E in qualche modo stavano ammettendo che ogni uomo ha un senso morale che lo porta sempre a discutere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso. Che noi siamo stati creati con un senso dell'ordine nella nostra mente. In questi giorni mi sono imbattuto in uno strano musicista, si chiama John Cage. Qualche giorno fa ho chiamato mia nipote nel mio studio e ho detto senti questa musica. E ho cliccato nel mio computer e si sentiva un colpo di, non so, forse era una specie di uno strumento, che era un vibrafono o qualcosa, un ding, poi un dan, dopo passavano 2-3 secondi, un'altra nota. Poi 2 note che una accanto all'altra erano stonate, lunghi silenzi, un'altra nota. E questo è un musicista che aveva una filosofia, che siccome questo mondo viene dal caos, anche la musica deve essere caotica. Ha composto un pezzo per pianoforte, Antonio, Inorridisci, lanciando in aria delle monete. E ogni volta che prendeva una certa moneta che cadeva in un certo modo, scriveva una certa nota e la faceva durare in un certo modo. E poi Ha composto questo pezzo, esiste, c'è qualcuno che prova perfino a suonarlo. Assoluta casualità. John Cage si chiamava. Però questo John Cage, verso la fine della sua vita, è diventato un appassionato micologo. Cioè, trasferendosi, credo, in Canada, cominciò ad amare i funghi e raccogliere i funghi. E cominciò a documentarsi e si fece una grande cultura e una grande biblioteca proprio sui funghi, per capire quali erano buoni da mangiare e quali erano velenosi. E qualcuno gli disse: ma signor Cage, mi scusi, per quale ragione lei non raccoglie i funghi così come compone musica? Cioè, se noi veniamo dal caso, e dobbiamo fare della casualità la filosofia della nostra vita, perché i funghi non li raccoglie a caso e poi se li mangia? Molto astuto. Semplicemente per una ragione. Perché chi nega la verità non può vivere sulla sua menzogna essendo coerente fino alla fine. E quello che Cage affermava quando spestava i tasti del suo pianoforte non lo poteva affermare quando raccoglieva i funghi. Perché? Perché questo universo è stato creato da un Dio ordinato che ha posto delle regole di giusto e di sbagliato, di vero e di falso. E bene o male ciascuno di noi si deve adattare a queste regole. Gesù spiega che Dio è un essere personale che parla, spiega qual è la vera natura della vita futura e spiega che il corpo dei risuscitati, sebbene non annulla la personalità, Dio è il Dio dei viventi, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel mondo a venire Abramo sarà Abramo, Isacco sarà Isacco, Giacobbe sarà Giacobbe, Antonella sarà Antonella, Reno sarà Reno, Franco sarà Franco, ma il nostro corpo, sebbene in continuità con il corpo di questa vita, sarà un corpo che l'Apostolo Paolo lo definisce incorruttibile, glorioso, potente e spirituale. E nel mondo a venire non si dà a moglie né si prende marito, ma i risorti sono come angeli nel cielo. Continuità e discontinuità. Siete voi che sbagliate, perché non capite, non conoscete Dio, non conoscete la potenza di Dio, non conoscete la Scrittura e pensate che il cristianesimo sia sbagliato. Siete voi che sbagliate. Gesù mette in crisi, distrugge ed edifica. Allora, come applichiamo queste verità a noi, velocemente? Prima di tutto, pensiamo una cosa, che sapere tante cose intorno a Dio, intorno alla Scrittura, non significa avere la vera conoscenza. Possono essere tra di noi persone, molto verosimilmente è così, che sanno tante cose, magari perché frequentano la nostra chiesa da tanto tempo, oppure perché leggono la Bibbia, oppure perché sono nati e cresciuti in una famiglia cristiana, studiano il catechismo, frequentano la scuola domenicale, e sanno tante cose intorno a Dio, e sanno tante cose intorno alla Bibbia. Ma sapere delle cose intorno a Dio, avere tante informazioni, non significa conoscere Dio necessariamente. Questo è uno dei problemi del nostro tempo e della nostra società. Noi viviamo nella società dell'informazione. Telegiornali, giornali, libri, riviste, internet. Siamo sommersi da una quantità di informazioni. Eppure non mi sembra di vedere intorno a me persone più intelligenti e più sagge. Anzi, vedo intorno a me persone sempre più confuse, e non sanno districarsi in questa, sono soffocati in questa giungla di informazioni. Ieri qualcuno mi diceva a scuola lì a Catania: ma per quale ragione questi libri non sono fatti in formato elettronico? Così noi per fare i compiti facciamo copia e incolla, no? E io ho detto: studiate seriamente. Non serve fare tante cose e non capire niente. E questo è il problema, temo, della nostra scuola, della nostra università. Quando mi sono laureato io, il corso di laurea erano 19 materie, ora ce ne sono 159. Ma la mia domanda è se i nuovi laureati ne sanno di più di quanto ne sapevamo noi o ne sanno di meno. Perché la quantità di informazione non significa necessariamente che la qualità delle persone migliori, aumenti. Ai nostri ragazzi, a scuola elementare, io ricordo quando... andavamo a scuola elementare e non sono un Matusalemme, no? Avevamo tre libri, il sussidiario, il libro della lettura, la grammatica. Adesso ci vuole la carriola per portare tutti i libri a scuola, ma ne sanno di più i nostri ragazzi. E questo errore lo potremmo fare anche nel campo spirituale, pensare che sapere tante cose significa essere cristiani, conoscere Dio. No. Conoscere Dio. Questo libro deve essere letto sulle ginocchia. E non vuol dire che ci inginocchiamo e leggiamo la Bibbia per farci male, ma significa che dobbiamo avere un cuore rivolto a Dio e grida: oh Signore, apri i miei occhi per contemplare le meraviglie della tua legge. Significa che quando apriamo questo libro dobbiamo mettere da parte i nostri pregiudizi. Stamattina un fratello mi diceva: ma com'è possibile che ci sono certe persone che insegnano certe cose dalla Bibbia, ma sembra che non la leggano la Bibbia? E la risposta è che queste persone insegnano la Bibbia con un bagaglio di conoscenze che è con dei presupposti che sono contrari alla verità della scrittura e non vedono la scrittura, hanno la verità, hanno le orecchie, come si dice, foderate di prosciutto, gli occhi chiusi. Perché se lasciassimo parlare la scrittura da sola, la luce che viene dalla scrittura ci inonderebbe. Abbiamo bisogno di leggere la Bibbia, ma di leggerla con una grande umiltà dinanzi a colui che l'ha scritta e l'ha ispirata. E perciò leggete la Bibbia in uno spirito di preghiera, studiate la Bibbia, leggetela tutti i giorni, ma non accontentatevi di leggere la Bibbia, leggete e pregate, pregate e leggete. Se leggere tanto vi impedisce di avere il tempo per pregare, per entrare in uno spirito di preghiera, leggete di meno, ma pregate perché il Dio apre il vostro cuore per comprendere quello che leggete. C'è tanta gente che ha migliaia di libri nelle biblioteche e sono degli ignoranti. Spurgeon diceva: meglio averne pochi, ma conoscerli. Conoscerli. E poi voglio dirvi un'altra cosa importante, ho concluso questa mattina. Quanto è importante avere una sana escatologia, cioè la dottrina delle cose future. Vedete, quando si parla del futuro, quando si parla della risurrezione, del giudizio, del ritorno di Cristo, molte volte siamo esposti a compiere degli errori. Nella Chiesa contemporanea evangelica ci sono tante opinioni differenti sull'escatologia. Molte chiese hanno un'escatologia così complicata: il Cristo ritorna, poi c'è la tribolazione, poi passano 3 anni e mezzo e quelli sono rapiti e poi non si sa se viene prima e poi altri 3 anni e mezzo e poi Gesù ritorna e il giudizio nel cielo e il giudizio nella terra. La Bibbia dice chiaramente che noi dobbiamo aspettare che Gesù ritorna e che quando ritornerà i morti risusciteranno e i giusti risusciteranno per essere sempre con Lui e gli empi saranno destinati all'eterna infamia. Gesù ritorna, c'è la risurrezione, c'è il giudizio, nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita, basta. L'escatologia biblica è semplice. La beata speranza è questo nostro investimento emotivo e della nostra vita nell'attesa che Gesù ritorna. E Gesù ritorna! Senza aspettare rapimenti segreti e cose di questo genere. Gesù ritorna, i morti risuscitano, saremo sempre col Signore. La nostra vita deve essere spesa nel desiderare e nel vivere, nell'operare per questo grande evento. Gesù sta per tornare. Il Signore non ci ha voluto rivelare il giorno del suo ritorno, perché ha sempre voluto che la sua Chiesa, in tutti i tempi, in tutte le generazioni, vivesse con questa attesa: il Signore ritorna. Ed è importante che abbiamo una corretta, semplice escatologia. I musulmani hanno un paradiso sensuale, si aspettano di avere un cielo dove ci saranno tante donne per avere dei piaceri sensuali. Noi abbiamo un'altra visione del cielo. Abbiamo la visione del cielo che ci dà Giovanni, prima Giovanni capitolo 3, e con questi versetti concludo. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo, sappiamo. E quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Questa è la nostra speranza, vedere Dio. E vedendo Dio, essere trasformati per essere simili a Lui. Vederlo come Egli è. E se abbiamo questa speranza, la nostra vita su questa terra sarà una vita che noi spenderemo nel purificarci, nel santificarci, per ricercare e raggiungere la santità di Dio.